ho chiesto che potesse il battesimo essere fatto prima dell'omelia, della predica, perché così speravo di avere qualche dal battesimo stesso, da questo abito bianco che indossa adesso Eva, qualche ispirazione in più riguardo al Vangelo che oggi abbiamo ascoltato e che dovremo cercare di accogliere e quindi anche di applicare. Guarda, un Vangelo del quale abbiamo riflettuto anche altre volte, un Vangelo anche molto famoso, questo invito al banchetto di nozze che un re fa per il suo figlio, è evidente il linguaggio simbolico, questo re è Dio, il suo figlio è Gesù, ci sono queste nozze tra il suo figlio e la sua sposa, che è la Chiesa, che è il suo popolo, che è l'umanità intera, e ci sono tutti gli invitati, noi rappresentiamo una certa fetta di questi invitati. Allora, questa parabola è molto bella per farci vedere quanto questo padrone di casa desideri che la festa sia bella e sia affollatissima e che in questa stanza proprio ci stiano tutti. E allora vedete che manda a tappe successive, a tappe progressive, manda i suoi servi a dire forza, venite, perché il banchetto è pronto, già tutto pronto, non c'è mica niente da preparare, non dovete fare nulla, dovete solo accettare, accogliere l'invito. E c'è già un primo problema, perché i primi invitati oppongono resistenza, insomma non hanno voglia, si indicano due motivi che tengono un po' che giustificano, con i quali si giustificano queste persone che dicono no. Uno è che hanno ciascuno il suo campo, e un altro che hanno ciascuno il suo i suoi affari, direbbe la nostra traduzione italiana, sarebbe propriamente il commercio, il mercato. Qualcosa che è venuto fuori anche nel Vangelo di ieri, quando Gesù cacciava coloro che facevano commercio, facevano mercato nel Tempio del Signore. Ecco, ci sono questi due, innanzitutto questi due punti dai quali forse dobbiamo guardarci anche noi, perché abbiamo sentito anche nel rito del battesimo che ci sono delle cose a cui bisogna anche saper dire no, no? Le cosiddette promesse battesimali che tutti insieme abbiamo pronunciato, appoggiandoci ciascuno alla fede e alla giustizia del suo vicino. In queste promesse le prime tre domande chiedono un rinuncio a, e quindi si è parlato di Satana, del peccato, delle sue seduzioni. Ma concretamente che cosa sono? Sono quelle cose che anche nella parabola di oggi ci sono, cioè quando uno ha qualcosa di proprio che diventa più importante e così che impedisce di accogliere l'invito alla festa. Ecco, quindi qui forse c'è un primo messaggio che il Vangelo ci dà e che anche il rito del battesimo ci dà. E bisogna anche saper dire no, perché altrimenti la nostra vita è meno festa, si perde un'occasione bella di viverla bene, di viverla in modo luminoso. Ci sono degli ostacoli, soprattutto legati a questo proprio, a questo attaccamento alle nostre cose, ai nostri pensieri. Vabbè, è inutile che io mi addentro in queste cose che voi sapete meglio di me, che poi ciascuno solo nella sua coscienza può individuare come le cose che sono per lui più pericolose, che costituiscono un ostacolo per la sua pace, per la sua gioia, per lo sviluppo pieno della sua vita come festa di amore, così come ci è presentata dal Vangelo di oggi. È bello il fatto che questo re non si stanca, non si demoralizza, e quindi questa festa si deve fare e la sala delle nozze deve essere piena, quindi manda questi suoi servi che continuano a invitare, fino al punto che dice loro di andare proprio dappertutto, andate negli, proprio nei bivi, nei crocicchi delle strade, uscite, uscite, e pare che questi crocicchi siano quei punti in cui le strade della città, uscendo dalle mura della città, incominciano a biforcarsi, perché vanno nelle diverse direzioni. In fondo, finché la strada è in città, può anche essere una strada unica, ma poi quando si esce, ci sono tutti i cartelli di qua si va a Bologna, di qua a Firenze, è chiaro che è proprio l'uscita che porta ai bivi, ai trivi, a queste diverse direzioni. Andate proprio lì, perché lì voi trovate tutti. Allora, loro vanno e prendono tutti, il rusco e il brusco, cioè, arrivano tutti dentro in questa sala. Infatti l'Evangelista nota, c'erano tutti, cattivi e buoni. Perché quando si fa un invito di questo genere, cioè andando per le strade, bisogna proprio prendere tutti. Allora noi dobbiamo immaginare oggi, se uno va nelle strade e invita a una festa, chi trova nelle strade? Chi trova nelle strade oggi? Ebbene, oggi trova i lavavetri, trova gli stranieri, trova gli zingari, trova i senza fissa dimora, trova forse anche qualche spazzino, trova qualche poliziotto. Sono tutta la gente che noi vediamo normalmente nelle strade dei nostri paesi, delle nostre città, di tutti i tipi, cattivi e buoni. Dobbiamo pensare che anche allora non fosse molto diverso che qui, tanto è vero che infatti l'Evangelista lo dice, cattivi e buoni, e che in questa sala quindi ci fossero persone di diverso livello, non solo culturale, sociale, ma anche morale. Dobbiamo pensare che ci fossero anche persone di diverse religioni. Io credo di sì, perché nelle strade di quei tempi della Palestina c'erano anche i non ebrei, i non osservanti, c'erano i romani, per esempio, c'erano i gentili, c'erano i greci, c'erano i popoli idolatrici, c'erano ancora gli eredi, i pronipoti dei cananei. Quindi altre religioni, altri pensieri, altre regole di vita o non regole di vita, di tutto. Ecco, l'immagine di questo banchetto è che questo re è contento di tutti e a tutti dà questo abito nuziale, perché la finale è su questo che evidentemente dobbiamo più fermarci, perché è quello che sempre più colpisce la nostra attenzione. La finale in cui il re entra nella sala del banchetto e scorge uno senza l'abito, che cosa ci fa capire? Che quindi tutti gli altri ce l'avevano l'abito nuziale. Quindi dobbiamo pensare anche oggi che l'abito che ha Eva in questo momento ce l'abbiamo tutti. Tutti, magari meno uno, però tutti ce l'abbiamo. Cosa vuol dire questo abito nuziale? Vuol dire appunto il fatto che è la festa, e quindi per questa festa ci vuole un abito, e quest'abito viene regalato, perché non è che uno se lo deve procurare, viene regalato. Adesso mi è venuto in mente questa cosa. L'altro ieri, venerdì sera, sono andato a una conferenza perché parlava a San Domenico un personaggio molto illustre. E c'era la sala del convento di San Domenico strapiena di gente. Allora, quando lui stava per alzarsi e per iniziare a parlare, il frate domenicano, nostro amico, che è padre Giovanni, che organizza questi incontri, ha detto: vorrei dare un attimo prima una comunicazione di servizio. Tutti quelli che sono venuti qua parcheggiando nel cortile di San Domenico e non hanno questo foglio qua, ci ha sventolato un foglio con dei timbri del convento, che deve essere messo sul parabrezza della macchina, avranno la multa, perché passano i vigili anche a quest'ora, anche alle 21, a fare la multa a tutti quelli che sono illecitamente presenti nel cortile dei frati. Allora, un gran subbuglio, perché questa enorme assemblea, una parte non piccola, si è alzata e il relatore è stato lì, non sapeva neanche lui che cosa fare, e si è alzato, è andato giù in cortile, ognuno a procurarsi questo foglietto, che naturalmente i frati davano gratuitamente senza fare nessuna controllo di tipo, di qualunque tipo, ma semplicemente io sono stato invitato, allora mi date anche il bilancio, io sono sceso e in macchina ho messo questo cartello. Allora mi è tornato in mente, qualcosa del genere deve essere avvenuto anche in quella occasione, cioè l'abito viene dato è perché è il segno della partecipazione a questa festa. Senza quest'abito si prende la multa. E quindi è una cosa che viene regalata, che io di per sé non mi sono guadagnato, ma solo per il fatto che sono stato invitato è bene che lo prendo questo foglietto, altrimenti prendo la multa. E quindi così tutti voi avete l'abito nuziale, avete l'abito di Eva, tranne uno. È interessante questo fatto, cioè ci colpisce molto il fatto che uno non abbia l'abito, perché evidentemente se la parabola ha il suo effetto, e ce l'ha in genere, vedo, e subito incomincia a entrare in noi il pensiero, quindi sono io quello che non ho l'abito. E come mai io non ho l'abito? Tutti gli altri ce l'hanno. E che cosa devo fare per avere l'abito? Questo punto è piuttosto angustiante. Io ho fatto anche una piccola inchiesta, ho chiesto, ecco, diversi di voi di darmi un aiuto in queste ultime ore, di mandarmi qualche messaggio, e io ringrazio molto quelli che mi hanno mandato qualche messaggio, mi sembra che siano tutti unanimi nel dire quest'abito nuziale che cos'è. Non è il fatto dell'essere buoni, dell'essere osservanti, dell'essere in regola, perché abbiamo appena detto che in questa sala ci sono tutti, di tutti i tipi, buoni, non buoni, ci sono anche i padrini e le madrine. E dico i padrini e le madrine perché poche settimane fa ho partecipato a una riunione del clero bolognese che c'è tutti gli anni. E uno degli argomenti riguardava proprio la questione, naturalmente, del matrimonio, la preparazione del matrimonio, i testimoni, padrini e madrine, le preparazioni ai battesimi. E un prete che era piuttosto, non era, apparteneva, diciamo, a quella fascia di preti particolarmente progressisti, particolarmente avanzati, così, rinnovatori, dice: io propongo l'abolizione dell'istituto dei padrini e delle madrine di battesimo, e lo propongo perché intanto non servono a niente. Poi mi ha colpito questa cosa, mi è dispiaciuta, ma come non servono a niente? Ma no, perché sono amici dei genitori e possono essere utili invece negli anni successivi per dare una mano, un consiglio, in ogni caso un conforto del non fare una strada da soli. Quindi no, io questo non credo che sia vero, che i padrini e le madrine non servono a niente, però questo è un monito per tutti i padrini e le madrine, anch'io lo sono, di diversi bambini, a farlo, però a capire che questo è un impegno che richiede ogni tanto ricordarne la preghiera e poi appunto la vicinanza affettuosa alla famiglia anche negli anni successivi. Vabbè, intanto non servono a niente, poi ha detto, e poi per noi è un problema, cioè non riusciamo più a trovare i padrini e madrine che siano a posto, perché per essere padrino e madrina bisogna avere il battesimo, avere la cresima, e questo, vabbè, questo ancora quasi tutti ce l'hanno. Poi però bisogna condurre una vita cristiana irreprensibile, e poi bisogna essersi sposato in chiesa una sola volta con una sola persona, e non essersi separati, non aver fatto altre unioni con altri. Insomma, i miei confratelli parroci dicono che non si riesce più a trovare un padrino o una madrina, perché la situazione è tale. Ecco, non è una questione di poco conto. Come si fa? E forse bisogna rivedere qualcosa che riguardi non tanto la dottrina, ma la disciplina. E questo è un po' il punto che stanno, credo, mi sembra di capire, affrontando i padri sinodali in questi giorni insieme con il Papa a Roma. Cioè, il fatto che quest'uomo abbia invitato tu, cattivi e buoni, non vuol dire che allora si può essere cattivi, si può essere buoni, si è indifferenti. Mi è venuto in mente un'altra cosa. Una volta c'era nell'antichità, adesso vedo che non succede più, l'istituto della monarchia, per cui quando nasceva il figlio del re si faceva l'amnistia, cioè tutti fuori dalle prigioni, perché è nato il figlio del re e quindi è nato l'erede, grande festa. Ma con questo non è che il re volesse dire, l'istituzione monarchica volesse dire che quindi non è più un reato rubare, non è più un reato uccidere. Non si toccava la dottrina, non si toccava la legge, semplicemente si voleva dire è successo una cosa però più grande, più importante, più bella, che va molto al di là di queste cose qua, gli anni di prigione, le punizioni così. Allora liberi tutti perché è nato il figlio del re. Io credo che sia qualcosa del genere quello che è successo in quel banchetto lì di cui ci parla il Vangelo. Cioè, più importante del comportamento delle persone, di quello che le persone meriterebbero, è il fatto della festa. Questo figlio si è sposato, è il figlio del re. Ecco, allora, anche qui, quindi ci sono tutti, ed è bello che ci siano tutti, e tutti mangiano. E tutti mangiano, non è che uno che di quelli che è cattivo, perché ci sono i cattivi lì dentro, con questo abito bianco, per cui non si vede più la differenza. Non è che quello che è cattivo non mangia, non è che fa la comunione spirituale. Tutti partecipano a questo banchetto. Torniamo però al fatto che c'è uno che invece non ha l'abito. Allora, che cosa può essere successo? Può essere successo solo una cosa, che lui quest'abito gliel'hanno offerto e lui non l'ha voluto. Ecco, allora quelli che mi hanno aiutato in questa riflessione mi dicono allora vuol dire che lui riteneva di essere già a posto così, quindi di non aver bisogno dell'abito che coprisse le sue cattiverie, le sue trasgressioni, le giuste punizioni che meriterebbe. Lui è già così, va già tutto bene. È come se io l'altra sera avessi voluto dire ai miei di guardate, la mia macchina anche senza cartello non potete fare la multa. No, non si dà questa cosa. Ho bisogno anch'io del cartello, del permesso. Cioè, quell'unico lì non è che sia più cattivo degli altri. Può darsi anche che sia migliore degli altri, però non accetta di aver bisogno anche lui di mettersi qualcosa che copra quel difetto, quella mancanza, quel limite, quella trasgressione. Ecco, questo è un problema che Gesù ha sempre, dall'inizio del Vangelo, ha sempre il problema con questa gente qua, cioè con gente che ritiene che va bene così, che è a posto così, davanti a Dio, davanti agli uomini, a posto così. Il Papa a un certo punto dice, ma il problema non sono i peccatori, sono i corrotti. Avete sentito dire questa cosa qua, della differenza che lui fa tra peccatori e corrotti? E sui corrotti il Papa ce l'ha un po' su. Perché dice, i peccatori, Dio li perdona, non c'è nessun problema, possono stare al banchetto. Ma i corrotti sono i peccatori i quali, dice il Papa, hanno i guanti bianchi. Giacca, cravatta, così, e continuano a fare tutta la loro vita nei luoghi in cui si trovano come se fossero giusti, buoni, santi, e solo con un presupposto, che intanto nessuno mi scopre. Quindi finché nessuno mi scopre, finché nessuno mi vede, io continuo a fare questa vita con una faccia giusta e un interno invece pieno di ingiustizia. Ecco, questo è il punto. Cioè, non è che si tratti di essere buoni, tutti abbiamo il permesso di essere cattivi, trasgressori, inadeguati, incoerenti, di rinnegare il Signore, anche di tradirlo, intorno a Lui c'era di tutto, anche nella sua cerchia più stretta. Il problema è un altro, è che il Signore ci chiede solo un atto di gratitudine, di umiltà, e mettere su questa cosa che oggi la nostra Eva ha messo su e che, con la quale ci dà un buon esempio. Tutti ce l'abbiamo quest'abito, quindi ce l'abbiamo tutti, anche se non si vede, anche se l'abbiamo un po' sporcato, un po' macchiato dal giorno in cui siamo stati battezzati, però e tutti ce l'abbiamo, e questo abito ci copre perché è Cristo stesso di cui siamo rivestiti. Ci chiede l'Apostolo solo di lasciarci sempre di più rivestire dei sentimenti di misericordia, di gratitudine, di contentezza per una salvezza tutta regalata, che sono proprie appunto di Cristo e del cristiano.